Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Quando una moneta nella cassetta risuona, ecco che un'anima il purgatorio abbandona.
C'era un uomo fermo nella sua fede. Luther.
Perdonatemi se ho l'ardire di scrivervi. Tuttavia è mio dovere servirvi e mettervi in guardia di fronte alle disoneste macchinazioni di coloro che sostengono di agire sul vostro incarico.
Chi è questo Martin Lutero?
Il dottor Lutero voleva che le vedesse. Ora le vedranno tutti.
Io obbedisco alle leggi di Dio, non a quelle di Roma.
Quell'ubriacone di un monaco tedesco è ormai ebro di se stesso. Che si riprenda.
Se sulla via del ritorno gli accadesse qualcosa, non lo piangerò.
Daremo i nostri soldi alla chiesa tedesca.
Siete stato convocato a Roma?
No, non ho intenzione di mandare il mio monaco a Roma. Lì me lo ucciderebbero.
Genio, ribelle, liberatore. È il sottotitolo di questo film su Martin Lutero. Lo ha diretto Erich Thiel nel 2003, con un cast magnifico. Peter Ustinov, Bruno Ganz, Joseph Fiennes, che appunto è Lutero. Papisti sono gli altri. Gli avversari che vendono le indulgenze, che vivono nel lusso, che costruiscono chiese sfarzose. Li racconta benissimo Jonathan Swift in La favola della botte. Una satira meno conosciuta dei viaggi di Gulliver, che nella trama principale racconta i fanatismi religiosi e nelle digressioni ha veleno anche per i critici letterari o i sedicenti artisti. Ne parleremo con Flavio Gregori, che ha appena curato l'edizione Mondadori di Vita e opinioni di tre strascendi, Gentiluomo. Lo ha scritto Lawrence Stern, altro geniale reverendo irlandese del Settecento, ma pare un libro di domani, postmoderno, quando il postmoderno non era ancora stato inventato. Un'Europa controfattuale, dove la riforma protestante è stata stroncata sul nascere, sta in un romanzo di Kingsley Amis, padre di Martin Amis. Modificazione H.A. è il titolo, l'originale è del 1976. Chiudiamo il nostro viaggio con Guido Morselli e il suo romanzo fantascientifico Roma senza Papa, uscito postumo nel 1974. A tra poco. Cominciamo dalla favola della botte di Jonathan Swift, scritta alla fine del 600, per l'universale progresso dell'umanità, precisa il sottotitolo. Ci fa da guida l'anglista Flavio Gregori, che insegna a Ca' Foscari.
Si intitola A Tale of a Tub, in italiano La favola della botte, un testo che lui scrive in anni giovanili e pubblica nel 1704 per la prima volta in modo anonimo, come era consueto in quegli anni, nella quale presenta un'allegoria che dovrebbe richiamare la storia dell'evoluzione del cristianesimo dalle sue origini fino appunto all'età di Swift stesso, passando attraverso la riforma protestante e la divisione per Swift importante della chiesa cristiana in chiesa di Roma, quindi papista, chiesa riformata che coincide con la chiesa d'Inghilterra, Church of England, e la chiesa di impostazione puritana o, se vogliamo, dissenziente, come si usava a dire allora. Quindi la tripartizione, diciamo, della fede originaria attraverso l'allegoria di un mantello che viene passato dal padre a questi tre figli, Pietro, chiesa di Roma, Peter, Martin, Martino Lutero, la Chiesa d'Inghilterra, e Jack, Giovanni Calvino, la Chiesa puritana dissenziente. Questo mantello succede un po' di tutto e viene sfigurato alla fine, diciamo, del percorso narrativo, viene variamente sfigurato sia da Peter, cioè la Chiesa romana, che viene ricoperto da orpelli, da medaglie, insomma da elementi che non sono pertinenti a questo mantello, sia da parte del puritano Jack, che invece lo strappa, lo deturpa togliendolo via brano a brano. L'unico che lo preserva per bene è appunto Martin, la Chiesa d'Inghilterra, che insomma conserva questo mantello il più possibile simile a quello originario. Il mantello sta per la Bibbia, o la parola insomma di Dio. Ecco, questo in estrema sintesi la storia narrata da Swift nella sua Favola della Botte. È una satira piuttosto violenta e anche geniale a modo suo, tant'è che pare, questo è un aneddoto riportato da un biografo, non so quanto apocrifo, ma insomma è un aneddoto che dice che Swift anziano, rileggendo il suo testo, avesse detto: ma è una satira difficile da capire, ma che genio che sono stato. Ecco, questa è una satira geniale, però in effetti, essendo tale, nessuno dei tre fratelli, quindi nessuna delle tre articolazioni della fede cristiana ne esce con la dovuta purezza, innocenza dei tempi originari. Però insomma alla fine la Chiesa d'Inghilterra viene salvata, tant'è che in una nota apposta in un'edizione più tarda del 1710, un'apologia iniziale, Swift, o chi per lui, perché qui poi si apre una parentesi complessa, ma insomma dice che questo è un testo scritto in difesa della Chiesa d'Inghilterra. Quindi un po' gli dobbiamo credere.
The Alteration, dice il titolo originale. L'edizione italiana Sonzogno lo cambia a, in copertina, modificazione H.A. H.A. sono le iniziali di Hubert Anvil, un ragazzino dalla splendida voce sottratto ai genitori. Kingsley Amis immagina un mondo in cui la riforma protestante è fallita. In Inghilterra, come in Vaticano, fino al 1913, l'ultimo si chiamava Alessandro Moeschi, cantavano i castrati. E Hubert Anvil sta per essere sottoposto alla stessa sorte. Girano di mano in mano, di nascosto, romanzi di fantascienza che descrivono il nostro mondo, con molto stupore da parte di chi li legge.
La Nuova Inghilterra fu prima una colonia sotto la corona inglese e poi, nel 1848, si dichiarò repubblica indipendente e ora, nel 1976, è la più grande potenza del mondo. «Sciocchezze!» esclamò Decumano a voce alta. Si sollevò a sedere e ripeté tranquillamente: «Sciocchezze! Quella piccola tana di ladri e di selvaggi, la più grande potenza del mondo!» Hubert intervenne. «Non è poi così piccola, Decumano. 700 miglia di lunghezza, mi diceva il mio amico, più grande di...» «E nel racconto è più grande ancora», replicò Thomas con fermezza. «Ha conquistato la Louisiana e il Quebec e ha portato via la parte settentrionale del Messico e ricopre l'intero continente del Nord America, a eccezione della Nuova Moscovia e della Florida. Bene, anche il vecchio mondo è differente. Come l'Inghilterra, una quantità di altri paesi sono diventati scismatici. Elvezia, Danimarca e Paesi Bassi. Ti ricordi quel che abbiamo imparato l'altro giorno a proposito dei tre papi del Nord, che iniziarono nel 1535 con Germaniano I, che quando fu eletto disse di non essere degno, ma che avrebbe servito ugualmente senza regnare per amore dell'unione della cristianità? Bene, in questo tipo di mondo lui non si è mai riconciliato con Roma, non ci è neppure mai andato. È rimasto in Alemagna per tutto il resto della sua vita, semplicemente come Martin Lutero. «Quel Martin Lutero nella storia perché non è mai andato a Roma?» domandò Hubert dopo una pausa. «Qui dice che aveva paura, temeva che lo avrebbero bruciato come eretico». Decumano arricciò il naso. «Il vero Martin Lutero ebbe molto più coraggio e più spirito. Andò a Roma e disse: se bruciate me, dovrete bruciare migliaia e migliaia di altre persone, non soltanto nella mia terra. Ma se mi fate papa e promettete agli inglesi che la prossima volta toccherà a loro, e così di seguito, tutti i miei seguaci verranno con me». Il Santo Padre è nominato da Dio, precisò Mark facendosi il segno di croce. Il Santo Padre è un uomo, lo interruppe Decumano, e anche i membri del Sacro Collegio dei Cardinali, anche loro congiurano e programmano come tutti gli altri uomini. Scismatico! Va al diavolo, vai avanti, Tom! Non sono andato molto più in là nella lettura. C'è ancora di un tale chiamato Zwingli che ha predicato lo scisma agli elvetici. Piuttosto pesante, direi, ma qua e là ci sono anche delle cose piuttosto divertenti. Una per te, Hubert. Mozart morì nel 1799, subito dopo aver finito Die Wunderforschung, ma il tuo amico Beethoven visse fino al 1835 e scrisse 20 sinfonie. Queste non mi sembrano cose divertenti. Beh, l'autore ci si diverte. Thomas voltò una pagina. Ah, ecco, c'è un libro famoso che dimostra come l'umanità discenda da una specie di scimmia e non da Adamo ed Eva. Indovinate il titolo? Gli altri scossero la testa. Sull'origine della specie. Persino Mark si unì alla risata che venne prontamente zittita da Decumano. Chi è l'uomo del castello? Domandò Hubert. Non è ancora comparso, rispose Thomas. Ma deve essere cattivo e molto potente. Uno stregone, probabilmente.
Fa da riferimento La svastica sul sole, il romanzo di Philip Dick, che immagina la vittoria di Hitler nella Seconda Guerra Mondiale. Tedeschi e giapponesi si sono spartiti gli Stati Uniti. Il titolo originale del romanzo era L'uomo nell'alto castello. Nell'Europa immaginata da Kingsley Amis, dove la Controriforma ha trionfato, sono diversi anche i mezzi di trasporto.
Il Public rappresentava l'ultimo dei tre mezzi ufficiali di trasporto semoventi in circolazione. Gli altri due erano l'omnibus espresso e il treno. Tutti si servivano del sistema di propulsione creato dal genio inventivo del grande Rudolf Diesel. Il carburante era il petrolio proveniente dai pozzi del Messico settentrionale, della Louisiana e negli ultimi anni anche dalla provincia della Nuova Spagna, in Venezuela. L'accensione si otteneva semplicemente grazie al vapore di petrolio compresso fino a raggiungere una certa densità, senza l'introduzione della scintilla. Questo era il punto fondamentale, poiché l'unico sistema conosciuto per ottenere una scintilla era quello elettrico, e tutto ciò che aveva a che fare con l'elettricità era tenuto in generale disistima. Tutti i sistemi elettrici erano considerati dal popolo strani, temibili, addirittura diabolici. La classe più elevata sorrideva di tali termini, senza tuttavia perdere di vista il punto essenziale della questione. L'elettricità era una cosa assolutamente spaventosa, pericolosissima nelle forme conosciute, ma più ancora per gli sviluppi che avrebbe potuto avere. Non c'era quindi da meravigliarsi che ogni esplorazione in questo campo non avesse mai ricevuto alcun incoraggiamento ufficiale e che inventori e studiosi della Nuova Inghilterra non approfondissero tali studi.
Chiudiamo con l'implosione del Vaticano, così come la immagina Guido Morselli in Roma senza Papa. Valentina Fortichiari.
Allora, Roma senza Papa è dedicata alla figura di un Papa originalissimo, Giovanni XXIV, che è il Papa del trasloco. In questo romanzo, che appartiene alla stagione degli anni 60 dei grandi romanzi, Morselli si concede la fantasia più sfrenata e una serie di funambolismi anche linguistici che sono veramente molto divertenti. Questo Papa del trasloco, che ha trasferito la sede del papato a Zagarolo in una piccola serie di palazzine bianche che in parte ricordano Gavirate, la casa dello stesso Morselli, è un uomo, intanto è irlandese, è un monaco e irlandese, ha 50 anni e ne combina in questa sede di tutti i colori, ha un bellissimo viso fratesco, è goloso, è cavalcatore tennista e qui ricorda un po' i papi sportivi, Wojtyla era un nuotatore, questo fatto del papa che pratica lo sport, è solitario, è timido, è fidanzato con una donna, una fidanzata indiana che pratica il buddismo zen, ma fa innamorare addirittura Jackie Kennedy. Insomma, è un papa veramente sui generis in un periodo in cui la Chiesa ha liberalizzato il tabacco, le vaccinazioni, questo per esempio è di estrema attualità, ha ammesso il parto indolore, gli anticoncezionali, l'eutanasia, l'uso delle droghe, addirittura c'è l'assistente del Papa che fa uso di una tabacchiera di marijuana. E non solo, ma l'enciclica che si intitola Femina ha bandito la soppressione del celibato e la concessione di un libero amore, di rapporti stabili fra i sessi di qualunque segno. Che cosa poteva inventarsi di più straordinario Morselli, con una visione del futuro che è incredibile, incredibile.
Racconta tutto un narratore svizzero.
Don Walter praticamente nel libro è l'io narrante attraverso una sorta di diario, sta aspettando di incontrare il Papa, ci metterà un anno, manca da Roma da 30 anni, abita nella Svizzera che viene definita un paese sonnacchioso, una repubblichetta e quando finalmente a modo, dopo un anno intero in cui si è reso conto di quanto è cambiata la situazione del papato, che addirittura ha introdotto l'elettronica e la tecnocrazia, i gadget elettronici che sono fabbricati in California, la proiezione della messa in 3D, movie life, e addirittura il tocco della mano afferrabile ma in una dimensione digitale e il confessionale a computer. Don Walter è abbastanza disorientato da tutto questo mondo che gli è cambiato sotto gli occhi e vede bene l'incertezza dei preti che non sanno lasciare il vecchio mondo ma non si adattano neanche al nuovo. E finalmente quando ha modo di incontrare questo Papa dal sorriso aperto, un Papa che parla poco, gesticola, per esempio c'è questa immagine della mano del Papa che è aperta fuori dal portico prima di incontrare Don Walter, aperta per sentire se ha smesso di piovere o meno. Ecco, allora l'incontro con Giovanni XXIV, il Papa del trasloco, l'irlandese, come dire, introverso e solitario e timido e anche ombroso, che non viaggia, che vive in questa dimora agreste circondato da serpenti, rettili, che ha bandito i televisori, che si muove con i sandali nella neve, che ama la compagnia femminile. Ecco, il Papa gli parla con delle frasi sibilline, ermetiche, ma di sconcertante ovvietà. Le frasi proprio minime, ermetiche, che pronuncia questo Papa sono: Dio non è prete, delle cose del mondo il Papa non può occuparsi e dovrebbe trattare solo delle anime. Ecco, c'è anche una satira comunque proprio attraverso la moglie di Don Walter, il prete, sulla psicanalisi. Morselli era veramente feroce nei confronti di Freud e della psicanalisi. Questo romanzo, Roma senza Papa, forse il più, come dire, ricco di fuochi d'artificio ad ogni genere sulla trama e sul linguaggio, prende in giro anche tanti vizi italiani. Già negli anni 60, come per esempio la bambinocrazia, i bambini che animano e dominano l'Italia, il frastuono degli italiani che fanno baccano ovunque, che hanno bisogno di sonorizzarsi, e il fatto che il 2000 segnerà un'epoca di esasperata specializzazione, così è stato, la satira dei premi letterari e tutto il resto, il mignottismo delle ragazze italiane, compresa anche questa visione dell'orba UFS, cioè Roma, che è odorosa di soffritto, sfacciatamente mondana, il traffico che non funziona, i ritardi degli autobus, Roma è impigrita, svuotata, nei dintorni ci sono i love hotels, è ridotta a una capitaletta di terzo ordine. È veramente straordinaria questa sua capacità di vedere nel futuro.
Molte sono le edizioni di Jonathan Swift. La favola della botte si trova però soltanto nel Meridiano Mondadori. E allora vale la pena di approfittarne per leggere anche la Battaglia dei Libri, ovvero la disputa tra gli antichi e i moderni, che allora era il grande dibattito culturale. Erano meglio i classici o siamo meglio noi? Dobbiamo imitare gli antichi fino all'estenuazione o inventare forme nuove? Da lì viene la frase «nani sulle spalle dei giganti», un modo astuto per cavarsela. Siamo meno bravi degli antenati, quindi nani, ma se saliamo sulle spalle dei giganti riusciamo a vedere più lontano di loro. I romanzi di Guido Morselli sono pubblicati da Adelphi. Da Rizzoli invece è uscito Immagini di una vita, curato da Valentina Fortichiari. Vediamo il suo cavallo, la mucca pedrina, gli amici, il fratello, il gruppo degli scapoli. Modificazione HA non è più stato ristampato dopo l'edizione Sonzogno. Ne trovate qualche copia sulle bancarelle o nei siti di libri usati. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo sarà sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.